Tutti nascono originali, ma molti muoiono fotocopie. È una frase diventata ormai famosa di Carlo Acutis, un adolescente che è morto prematuramente con un grande desiderio nel cuore, essere santo. Questa è stata la sua originalità. Potremmo dire che la vita si può vivere in due modi. Si può prendere la vita come un concorso per diventare qualcuno e vincono i più bravi. La vita può essere invece un percorso per diventare se stessi. Lo attraversano i coraggiosi, non tanto gli eroi, ma quelli che hanno il coraggio di fidarsi della promessa di Dio, che è venuto in Gesù a portarci una vita abbondante. Anche quelli che fanno un percorso cercano di darsi nella vita un progetto per distinguersi in qualche cosa dagli altri, per far apprezzare il proprio valore come unico, come originale, e questa è anche una cosa buona. Spesso però ci si affida per costruire questa unicità a degli standard, a dei modelli già preconfezionati, esteriori, che danno la parvenza di una vita compiuta e invece sono qualcosa che mortifica la originalità, la vera esperienza di essere qualcuno in Dio. Allora si diventa originali quando si entra in contatto con la propria origine e questo contatto con l'origine, che è Dio, si chiama vocazione. È una chiamata personalissima, un tono di voce di Gesù che è particolareggiato per ciascuno dei chiamati. Nel Vangelo di Giovanni abbiamo sentito che Gesù è il pastore buono e bello. E lui chiama ciascuna delle sue pecore per nome. Dovete sapere che ai tempi di Gesù nei paesi c'era un unico grande ovile, un unico recinto e tutte le pecore venivano messe lì per trascorrere la notte. Al mattino ciascun pastore si avvicinava alla porta del recinto, chiamava per nome proprio le sue pecore. Queste si alzavano e andavano verso di lui perché ne riconoscevano la voce e si fidavano del loro pastore che le avrebbe portate al pascolo, al cibo buono della vita. Ecco, spesso noi abbiamo delle idee un po' distorte sulla vocazione, la confondiamo con una specie di costrizione. Dio ha già programmato tutto, non mi resta altro che accettare. E questo non è esattamente corretto, perché capiamo subito, Dio ci farebbe mancare l'avventura più grande della vita, che è la nostra libertà. E allora ecco che nel Vangelo Gesù dice che lui entra nel recinto delle pecore attraverso la porta, a differenza del ladro e del brigante che invece viene da un'altra parte. Dio entra nella vita delle persone in modo limpido, onesto, esplicito, è lineare con noi, non imbroglia, non entra con pensieri doppi o tortuosi come invece fa il ladro, che è un po' un maneggione, un manipolatore, uno che per convincerti e rubarti la libertà è capace di falsificare le carte in tavola, è una voce non autentica. Ecco, Dio non forza mai la mano con noi. Dio bussa alla porta. Ma la maniglia della tua libertà è quella che aprirà la porta del tuo cuore. Dio propone, ma non impone. E Gesù dice, io sono la porta. La porta, come sappiamo, è un ingresso che permette di mettere in comunicazione due stanze, due mondi. E Gesù ha detto, io conosco le mie pecore conoscono me. Ecco questi due mondi che si comunicano, la conoscenza di Dio, del suo amore e la conoscenza che Dio ha di noi. Questo è veramente commovente e consolante, pensare che noi siamo conosciuti dal Signore anche nei particolari più intimi, più oscuri, non perché Dio sia uno spione, guarda con il rispetto dell'amore, ma siamo conosciuti anche laddove io potrei dire sono un po' un enigma a me stesso, non mi conosco ancora bene. È stupefacente pensare che Dio vuole conoscerci, non soltanto a distanza, ma abitando in noi. E questo lo può fare soltanto se tu lo accogli. Ecco, il buon pastore compie anche qualche azione che è bene che ci soffermiamo un momento a comprendere. Innanzitutto Gesù dice che come pastore conduce fuori le sue pecore, cioè ci dà una esperienza di esodo, di liberazione da tutte le nostre prigioni. Ne abbiamo tante esterne, ce ne facciamo tante, anche interiori. Dio ci vuole liberare da ciò che non è autentico e perciò da ciò che ci falsifica. Ogni compromesso con la falsità sbiadisce la nostra originalità, quell'unico che io sono. E spesso anche la nostra religiosità non è autentica, come ai tempi di Gesù c'era una religiosità molto esteriore, una osservanza materiale di tante leggi, ma mancava il respiro dell'anima, mancava il gusto dell'amore per Dio. Come fa Gesù a tirarci fuori dalle nostre prigionie? Lo fa attraverso una voce, è la sua voce che ci chiama. Le chiama ciascuna per nome, è un'esperienza molto particolare. Dio non chiama in generale, Dio chiama te, chiama ciascuno e ci tira fuori dal mucchio e perciò ci fa fare l'esperienza di essere unici, originali. E quando un uomo cambia, una donna cambia, quando la vita cambia, proprio nell'esperienza di sentirci chiamati per nome, appellati dentro, riconosciuti nell'intimo, nel segreto dove gli altri non vedono, dove io so più o meno chi sono, ecco, io sono conosciuto da Dio che legge il profondo del mio cuore, del mio desiderio. Allora capite che ci viene anche la forza di obbedire a Dio, di fare della sua volontà il mio cammino personale, perché sento che la sua voce è un tutt'uno con la mia parte più vera, più profonda, con i miei desideri, i miei pensieri, le mie volontà. Dio ci tocca proprio lì, dove ognuno è ciò che è, il mio mistero, e ci porta al meglio della vita. Allora, qui possiamo anche capire un'altra cosa, che Gesù non ci tira fuori dai nostri recinti a forza di spintoni, ci sono spinte e spinte. Tante volte facciamo delle cose, prendiamo delle decisioni spinti dalla paura, spinti dall'obbligo, spinti dal volere degli altri che dobbiamo accontentare. Con Gesù non è così. Gesù si mette davanti e ci attira. La spinta verso Gesù è il desiderio di Lui, della sua, potremmo dire, divina seduzione. Il bel pastore, bello, ci attira perché? Perché depone la vita, perché la offre, perché non vuole fare guadagni con noi, ma perde se stesso pur di guadagnarci a una vita piena e felice. Ecco allora l'importanza dei desideri. Oggi stiamo celebrando questa giornata delle vocazioni. La vocazione è il più profondo desiderio iscritto in ciascuno. Bisogna insegnare ai ragazzi e ai giovani a desiderare, e perciò a fare una gerarchia dei desideri, a partire da quelli più profondi, che di solito sono i desideri che possiamo realizzare soltanto in relazione con gli altri, con Dio, con le persone. La felicità non si può comprare, prendere, la felicità si può soltanto condividere. Desideri profondi. Poi ci sono i desideri, potremmo dire, a fior di pelle, che sono degli impulsi, delle voglie, delle spinte, e che tante volte sono dei miraggi, sono delle illusioni di felicità, ma non vengono dalla profondità del cuore. Mi sono ricordato, mentre pregavo un po' per preparare questa omelia, che sul diario di Etty Hillesum, questa ragazza ebrea, che si è esposta al rischio della morte e fu così durante la persecuzione nazista perché lei voleva rimanere ad aiutare gli altri. Lei diceva, bisogna ascoltarsi dentro, non lasciarsi guidare da ciò che si avvicina da fuori, ma da ciò che si innalza da dentro. E in una bellissima pagina scrive, sono diventata abbastanza matura per assumermi il mio destino e per smetterla di vivere una vita a caso. Avere un destino non è un sogno romantico, è una serietà sacra a cui non si può dire di no. Se vuoi essere fedele alla tua originalità, se se non vuoi tradire te stesso, bisogna decidere. E questo verbo decidere in italiano è molto vicino a un altro verbo, recidere, tagliare i rami secchi, quelli che potrebbero toglierci l'energia del desiderio più sano, più santo, e disperderci. Un giovane una volta mi ha detto: ho detto tanti piccoli no per dire un grande sì. Questa è la via della libertà autentica. Tante volte succede il contrario, diciamo tanti piccoli sì anche al bene, ma sotto sotto non riusciamo a dire il grande sì e rimane allora un no abbastanza consistente. Impariamo a dire dei piccoli sì per arrivare a dire il grande sì a quella promessa di Gesù che è venuto a portare la vita, non qualche boccata d'ossigeno, non qualche sorsata di acqua, di vita, ma la vita traboccante. Nel Vangelo si dice anche che le pecore non ascoltano la voce degli estranei, perché questa voce non tocca, non intercetta il cuore. Anche la Chiesa genera, quando parla agli uomini, diritta al loro cuore, non quando gira intorno. Allora le persone si sentono capite, toccate nel desiderio profondo, che conferma la chiamata di Dio. Ecco, oggi noi viviamo in questa giornata di preghiera per le vocazioni un segno, e cioè la conferma che la Chiesa dà di un desiderio buono di due giovani della nostra Chiesa mantovana. Non è la scelta e forte di un singolo, è una comunità che li sceglie perché ha potuto verificare che il loro desiderio è autentico, è buono, è profondo, e dà a loro una assicurazione che se seguiranno questo desiderio sceglieranno il meglio, perché non c'è niente di meglio della vita che annunciare il Vangelo. Qualcheduno crederà e avrà vita in eterno. Vorrei ricordare che nella comunità cristiana, soprattutto voi genitori, siete i primi educatori alla fede, i primi animatori vocazionali. Non parlate mai ai vostri figli da estranei, senza intercettare il loro desiderio profondo. Io penso che i ragazzi rimangono paurosi, apatici, spenti, magari aggressivi, perché sono in balia di desideri superficiali, e allora provano la dispersione e talvolta anche la disperazione, perché questi desideri non bastano alla fame del loro cuore. È importante educare il cuore. Il cuore è quel famoso guardiano che riesce a capire che cosa c'è in quel recinto che è la nostra interiorità e che va protetto. Il cuore è come un regolatore interno che dobbiamo cercare di sviluppare nei nostri ragazzi e giovani, perché potrà segnalare a loro tutte le volte che stanno dicendo sì a qualcosa di falso e inautentico, e riportarli nella direzione invece di ciò che devono essere, cioè della loro originalità. Far maturare le vocazioni dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Maturare vuol dire arrivare al tempo giusto, alla stagione giusta, né acerbi né marci. Arrivare al tempo della decisione. E perché un giovane diventi maturo bisogna lavorare su quel desiderio profondo che è proprio là dove la voce di Dio ha intercettato il suo essere unico, originale. È importante che nella comunità ci siano degli adulti nella fede capaci di avere uno sguardo per intuire la vocazione dei ragazzi, la vocazione dei giovani, cioè vedere in loro quel seme che se sviluppato potrà diventare un bosco, una foresta, una potenzialità enorme che sviluppata diventerà la loro felicità e la fecondità da donare anche alla comunità e al mondo. Vorrei dire che questo non vale solo dentro la Chiesa, anche nella società civile. In queste settimane noi abbiamo apprezzato, ammirato i talenti professionali, umani, delle persone che si sono messe al servizio della collettività. È importante che i giovani cittadini siano riconosciuti nei loro talenti e nelle loro potenzialità, che sentano che loro sono una promessa di futuro per il nostro paese. Vorrei concludere citando quello che ha detto una ragazzina preadolescente qualche tempo fa. Mi sento un pezzo di mondo in trasformazione. Penso che oggi lo potremmo sottoscrivere un po' tutti. Siamo questo pezzo di mondo che si sta trasformando, guardiamo il futuro e abbiamo tante domande. Io suggerisco a ciascuno oggi di chiedersi: ma che cosa c'è di originale in me che io potrò offrire come il meglio della vita? Questo è il tempo delle chiamate, non dimentichiamolo. In quello che succede Dio ci sta chiamando. La mia vocazione non è all'indietro, quando da ragazzo ho detto sì al sacerdozio. La mia vocazione è oggi. Cristo mi sta chiamando adesso. Ogni istante è per una chiamata in attesa di risposta. Oggi il bel pastore fa sentire la sua voce e ci dice: datevi al meglio della vita. Lo dice alle coppie di quei fidanzati che sono in attesa di poter celebrare il loro matrimonio. Alcuni mi hanno scritto, mi hanno detto: abbiamo dovuto rimandare più in là, lo desideriamo tanto questo momento. Bene, desiderate soprattutto di essere uniti fra voi per essere più vicini a Dio. Datevi al meglio della vita. Questo il buon pastore lo dice ai genitori. Il meglio della vita è quando la vostra casa diventa una piccola chiesa. Datevi al meglio della vita, lo dice a tutti i ragazzi giovani chiamati al sacerdozio come Edoardo e Marco. Dio non ti chiama perché sei pronto. Dio, chiamandoti, ti rende pronto al meglio. Lo dice anche a quelle ragazze che sono sensibili alla voce di Cristo che le chiama la verginità sponsale. La Chiesa è bella quando è una sposa appassionata, innamorata, che ama. Gesù come sposo non può accontentarsi di una donna di servizio, desidera una sposa, desidera anche l'amore verginale di voi ragazze, giovani che siete chiamate e attirate a questo. Ecco, in questo tempo la voce del pastore bello chiama. Diciamo amen al nostro percorso, diciamo sì alla sua promessa, diciamo lo voglio alla nostra originalità che fa di ciascuno di noi quel pezzo di mondo che si sta trasformando in immagine di Dio, e questo è il meglio della vita.